7 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Mentre vi ricordiamo ancora il presidio davanti a Ferrovie Italiane, alla sede di Ferrovie Italiane in Piazza della Croce Rossa, di cui abbiamo sentito poco fa una corrispondenza per chiedere che non venga rinominato Mario Moretti come amministratore delegato, un presidio indetto dai comitati delle familiari delle vittime della strage di Viareggio e dagli altri comitati viareggini che sono nati dopo appunto quella terribile strage ferroviaria avvenuta nel 2009 sotto la gestione Moretti, di cui Moretti stesso non si è mai preso nessuna responsabilità, parlando sempre di fatalità, appunto tutti e tutte siamo invitati a partecipare insomma a questo presidio che è a Piazza della Croce Rossa, che è tra Viale Policlinico e Porta Pia sostanzialmente, e che continuerà ancora a lungo. Noi risentiremo ovviamente più tardi il presidio. Nel frattempo abbiamo deciso di approfondire una questione che riguarda scuole e università sostanzialmente. Siamo qua redattori e redattrici dell'Ora di Buco, che è una trasmissione che è andata in onda tutto lo scorso anno scolastico, diciamo, da questi microfoni, e che adesso è in ferie, una trasmissione appunto di lavoratrici e lavoratori della scuola che riprenderà, pensiamo, a settembre. Però diciamo, sono usciti alcuni articoli che hanno suscitato la nostra voglia di approfondire. In particolare siamo partiti dall'interesse che c'è nato intorno a un articolo che è uscito sul Manifesto pochi giorni fa sostanzialmente, ora non ricordo la data, ma 17 luglio, ecco. E visto che ci siete, mi dite anche l'autore, perché qua dove lo sto leggendo io non c'è sostanzialmente.
Ugo Olivieri.
Ecco, Ugo Olivieri, l'università, i totem dell'ideologia e la favola dei valutatori. Qui appunto si parla di università, ma sono di fatto tematiche estremamente connesse anche alla scuola. Procedo a leggere in parte questo articolo da cui partiamo. Il rapporto OCSE smentisce gli esperti. Spendiamo meno di tutti e abbiamo la minor percentuale di laureati. A proposito di merito, borse di studio decurtate e tasse aumentate. Questo è l'occhiello dell'articolo. L'occasione era ghiotta: la pubblicazione nei giorni scorsi del rapporto OCSE 2013 sullo stato dell'istruzione a livello mondiale. Finalmente avrebbero potuto trovare conferma a tutte le prese di posizione dei vari ministri dell'economia e dell'università, Tremonti, Gelmini, Profumo e un ex premier professore liberista come Monti, sugli sprechi dell'università italiana, e una conferma autorevole perché veniva da una fonte ufficiale estera. Finalmente avrebbero trovato fondamento internazionale le tante prese di posizione di illustri ideologi, Giavazzi, Andrea Ichini, Martone, eccetera, del passaggio al privato del settore dell'istruzione pubblica. Peccato che appena è risultato chiaro che trovavano invece conferma le opinioni di chi da anni denuncia sì lo sfascio dell'università pubblica italiana, ma accentuato e in taluni settori provocato proprio dai provvedimenti legislativi messo in campo dai nomi citati, il rapporto OCSE è rimasto nel cassetto. Quindi ovviamente, insomma, visto che questo rapporto nei fatti dice il contrario di quanto ci hanno detto in questi anni, ovviamente non ne ha parlato praticamente nessuno sulla stampa nazionale. E peccato, scrive ancora Olivieri, che la grande stampa, tranne rare eccezioni, una volta capito che avrebbe dovuto smentire i propri illustri editorialisti, ha preferito non esercitare il diritto di cronaca e di informazione. Ci ha pensato il sito roarts.it, un sito molto interessante, insomma, dove si possono che è gestito da ricercatori e ricercatrici dell'università, www.roarts.it. Ci ha pensato il sito roarts.it, redatto da alcuni docenti e ricercatori dell'Università Italiana, spulciando le 440 pagine di dati del rapporto e mettendone in raffronto i risultati con le dichiarazioni degli esperti che hanno libro corso sulla stampa in Parlamento. Il confronto è divertente, sempre che ci si possa divertire delle proprie disgrazie. Due perle su tutte: la convinzione della Gelmini che l'Italia spenda per l'università in linea con la media europea, ma spenda normale trova una splendida smentita nel rapporto, che mette in evidenza come l'Italia rispetto alle nazioni europee è quella che spende meno in istruzione. Spende il 61% rispetto alla media OCSE che è del 69%. Poi insomma andiamo a vedere meglio questi dati. Ed è quella comunque l'Italia che ha tagliato di più in Europa sul settore dell'istruzione, seguita nella graduatoria dalla sola Ungheria. L'ispiratore della riforma Gelmini, l'accademico Francesco Giavazzi, economista editorialista del Corriere della Sera, aveva sempre proclamato la santa e sana verità del neoliberismo: questo paese ha troppi laureati. Sottinteso, discipliniamo e selezioniamo l'accesso all'università col numero chiuso, adottato oggi un poco ovunque. Verità oggi smentita dal rapporto OCSE, che mette in rilievo come l'Italia, con il 21% dei laureati sulla percentuale della popolazione nazionale tra i 25 e i 34 anni, sia ben al di sotto della media OCSE, che è del 39%, e superiore in tutta Europa solo alla Turchia, che ha il 19% dei laureati in questa fascia d'età. Non vogliamo sottrarre al lettore il piacere di leggere il proseguo della storia, che vede le smentite dei vari totem dell'ideologia neoliberista: l'università italiana costa troppo poco, la laurea non serve a trovare più facilmente lavoro, è meglio la scelta di privatizzare l'università piuttosto che lasciar gravare sui contribuenti un settore passivo e improduttivo. Vogliamo a nostra volta raccontarvi una storia che riguarda ancora l'istruzione, la fiaba della valutazione meritocratica degli atenei attraverso l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale della Valutazione dell'Università e della Ricerca. Questa favola della valutazione meritocratica obiettiva ce l'ha recentemente raccontata Luigi Guiso nell'articolo Le università e il binomio tra fondi ed efficienza, comparso domenica 26 maggio sul Sole 24 Ore. La fiaba inizia evocando una vecchia università di baroni, pubblica e perciò inefficiente, inefficace e paludata, quando tra pochi mesi saranno noti i risultati della valutazione delle strutture universitarie messa in opera dal decreto AVA, voluto dall'Agenzia Nazionale di Valutazione. Ci sarà finalmente, argomenta Guiso, un risultato obiettivo sullo stato della ricerca e della didattica, a cui seguirà un processo di felici tagli della parte malata dell'istituzione in vista del finanziamento di efficienti università di stile anglosassone. Come in tutte le fiabe per bambini, i protagonisti derivano da miti ben più complessi e crudeli dell'edulcorato ruolo che svolgono nelle narrazioni per l'infanzia. E qui insomma Olivieri va a dettagliare che cos'è l'ANVUR e come vengono effettuate le valutazioni, eccetera eccetera, e direi che insomma noi possiamo anche riprendere da qui senza leggere tutto l'articolo.
Sì, possiamo prendere in mano queste 440 pagine, per fortuna ce le abbiamo online. Evidentemente è troppo pesante questa indagine dell'OCSE, che si chiama Educational at a Glance del 2013, che è uscita a giugno, 25 giugno è stata pubblicata, e fatichiamo a trovare dei commenti giornali, quotidiani, sia cartacei che online, che di solito invece si occupano in maniera molto puntuale, anzi anticipando molte volte le decisioni e orientandole, del governo e del Parlamento. E non abbiamo notizie, quindi andiamo direttamente alla fonte, quello dell'OCSE, e queste 440 pagine vanno a indagare i paesi monitorati dall'OCSE, delle statistiche che riguardano la spesa dell'istruzione, in particolare dell'università, il numero e le caratteristiche dei laureati dei paesi OCSE e i benefici socio-economici delle università. È una ponderosa inchiesta che, come abbiamo già anticipato, smentisce letteralmente tutte le dichiarazioni e smonta la costruzione del fatto che l'università italiana è università, è inutile fare università, primo; secondo, che ci sono sprechi dappertutto; terzo, che i tagli che sono stati fatti, che verranno fatti, in realtà non intacchino nella mente dei nostri ministri, del nostro governo, la qualità dello studio e dei servizi offerti dall'università. Infine, che fare delle graduatorie delle università possa portare un effettivo beneficio al diritto allo studio. E forse è per questo che tutti questi risultati sono stati sostanzialmente rimossi, non se ne parla. E allora prendiamo punto per punto, se vogliamo, diciamo, i principali punti e andiamo a vedere questa dichiarazione di Gelmini, che dice nel 2009, diceva, è risibile il tentativo di qualcuno di collegare la bassa qualità dell'università italiana alla quantità delle risorse erogate. Il problema, come ormai hanno compreso tutti, non è quanto si spende, perché siamo in linea con la media europea. Questo è falso, lo dice l'indagine OXA, che posiziona l'Italia al 30° posto su 33 nazioni. L'Italia spende per l'università in percentuale sul PIL, rapportata al proprio PIL, il 61% della media OXA. Questo significa che un po' più della metà dei soldi investiti dalla media dei paesi dell'OXE, l'Italia li prevede, li destina all'università. Ripeto, il 61% della media, quindi non è che spende un pochino meno rispetto agli altri, spende quasi la metà rispetto agli altri. E la Gelmini dichiara, che era il ministro dell'università, la ministra dell'università dichiara che è falso, perché noi siamo con la media europea, noi siamo quasi a metà. Metà dei soldi spesi, 30 su 33, in una gara, diciamo, che arriveremo ultimi, non appariremo neanche nella graduatoria. Altro dato che smentisce questa dichiarazione è che i tagli, dove sono stati, in quali nazioni vengono ci sono stati nel 2010, i dati sono riferiti al 2010, sono stati pubblicati adesso, sono stati rielaborati statisticamente, quindi diciamo hanno un ritardo, viaggiano con un ritardo di 2-3 anni e riguardano gli anni 2010-2011. I maggiori tagli all'istruzione sono stati fatti in Italia, eccetto l'Ungheria che ci batte. Noi siamo secondi, diciamo penultimi, nei tagli alla spesa all'istruzione nel 2011. Quindi non solo noi non investiamo, non spendiamo per l'università, ma tagliamo più degli altri, eccetto l'Ungheria. Terzo dato che smentisce le dichiarazioni del fatto che l'Italia si comporta più o meno come il resto d'Europa e del mondo è il calcolo del rapporto della spesa per l'istruzione rispetto alla spesa pubblica. Quindi quanti soldi vengono spesi per l'istruzione sul totale dei soldi spesi per la spesa pubblica. Ultimi, qui anche battiamo anche l'Ungheria e quindi qui siamo ultimi, 32esimo paese su 32. Questo è soltanto per quanto riguarda quale tipo di politica, che tipo di investimenti vengono fatti sull'università. Ora abbiamo anche ricordato tra di noi che eravamo nel 2010, nel 2011, in questi 2-3 anni, per i quali i dati ovviamente non ci sono, possiamo azzardare l'ipotesi che non sono affatto migliorati, perché i tagli continuano a esserci.
Anzi, sono andati a regime quelli vecchi e ne sono stati aggiunti di nuovi.
Di nuovi, quindi aspettiamo tra 1 o 2 anni l'altra inchiesta, l'altra ricerca che, non so, dopo l'ultimo posto, non so quale altro posto ci sia. Altro aspetto che riguarda l'università prende spunto dalle dichiarazioni. Noi tutti sappiamo, ci viene detto quasi quotidianamente quando si parla di scuola, che noi abbiamo, leggo qui uno tra questi, diciamo il Corriere della Sera, Francesco Giavazzi, che dichiara: nelle università ci sono troppi professori. Questo è un fatto. Falso, non è un fatto, questa è un'opinione di questo pensatore, di questo intellettuale. I dati alla mano dell'OXE, che è un organismo internazionale che non, come dire, non intacca, non mina, non, come dire, la struttura, anzi spinge verso il neoliberismo, no, dell'istruzione, e sostiene, calcoli alla mano, che solo 5 nazioni stanno peggio di noi come rapporto tra studenti e docenti. Noi abbiamo circa un professore universitario ogni 20 studenti, diciamo peggio di noi ce ne sono soltanto 5. Vado a prendere l'ultima classificata, al, diciamo, posto al, per il quale noi, diciamo, ci mettiamo in corsa, Indonesia. E qui invece ci sono 28 studenti per ogni docente, noi siamo a 20 studenti, quindi diciamo possiamo peggiorare, qui c'è possibilità di peggioramento. Comunico soltanto che la prima in graduatoria, la migliore media, la nazione che ha una media più bassa, che quindi io giudico migliore, magari l'Ocse giudica la peggiore, è la Norvegia, che ha 9 studenti per ogni professore. Ovviamente Norvegia, anche Islanda si trovano sempre ai primi posti come qualità, come soldi investiti, come esiti, come risultati. Lì questo rapporto, che per noi è diventato, no, quasi un totem, facciamo la divisione tra quanti studenti ci sono e quanti docenti, se viene il risultato troppo basso noi ci preoccupiamo, e questo è un problema che si avverte anche nelle scuole superiori, nelle scuole di tutti gli ordini. L'Ocse in questo caso calcola soltanto questi delle università, e in realtà noi sappiamo che adesso ci sono dei vincoli molto molto stretti, classi con pochi studenti vengono giudicate classi troppo dispendiose, non classi in cui si può insegnare meglio, in cui il diritto allo studio è maggiormente valorizzato. Bene, altro dato che viene clamorosamente smentito, per esempio Vox Populi dice che la spesa italiana per studente equivalente a tempo pieno diventa di $16,000, è la più alta in Italia dopo USA, Svizzera, Svezia, cioè spendiamo troppo per ogni studente universitario. Questo è falso, perché l'Ocse calcola che siamo 14esimi su 24 paesi, quindi noi non spendiamo, il nostro studente non costa così tanto alla collettività, allo Stato italiano, come ci si vuol far credere. E, in particolare viene anche analizzato, smentita un'altra dei dati falsi che ci vengono, come dire, propinati, e cioè che rispetto al PIL, il nostro PIL è basso rispetto a questi paesi, quindi non si può fare questo confronto. In realtà questo confronto è stato fatto anche prendendo in considerazione il PIL e la spesa di uno studente, il costo, scusate, di uno studente per lo Stato italiano è un costo che è al di sotto della media OCSE. Quindi qui, se noi volessimo raggiungere la media OCSE, dovremmo spendere più soldi per ciascuno studente. Quindi gli studenti non costano, come non sono un peso per la società, come ci viene detto. Altra frase che è stata detta, Corriere della Sera, Francesco Giavazzi, ottobre del 2010: non possiamo più permetterci un'università quasi gratuita. E quindi, come dire, le tasse, è giusto aumentare le tasse, perché
che sono già circa 2000 euro l'anno in atenei come la Sapienza, ecco.
Sì, infatti, diciamo, stiamo parlando di università pubbliche, perché magari qualcuno pensa, beh, è giusto. Falso, le tasse universitarie, noi siamo 10 su 25, quindi non è vero che nel 2010 l'università italiana era gratuita, anzi. Siamo terzi in Europa, tasse universitarie, c'è un confronto tra il sostegno economico che viene anche dato agli studenti, e in realtà i risultati sono pessimi. Ricordiamo che in molti paesi che fanno parte dell'Ocse c'è il meccanismo delle borse di studio, no? Universitarie, e dei prestiti che vengono fatti, quindi in realtà come dire, la situazione è piuttosto è disomogenea, però il confronto che viene fatto è che è falso sostenere che le tasse universitarie in Italia non ci siano. ultimi diciamo un paio di dati soltanto per non annoiare, è l'età media dei laureati, diciamo gli studenti, l'utilità della laurea. Allora, l'età media dei laureati italiano è stata sempre criticata, gli italiani, le studentesse, gli studenti sono un po' pigri, sono fannulloni, non studiano come si dovrebbe, sono sempre fuori corso, eccetera eccetera, tanto che il ministro Profumo nel sempre ottobre del 2012, questa volta, così dichiarava al Corriere della Sera: i fuori corso all'università esistono solo da noi, all'Italia manca il rispetto delle regole e dei tempi. Credo che la scuola sul rispetto delle regole debba dare un segnale forte, perché gli studenti fuori corso hanno un costo anche in termini sociali. E, confortato da Michael Martone, Michel Martone, che era uno dell'entourage della ministra Fornero, sbaglio?
Sì, era un sottosegretario.
Il più
giovane sottosegretario, il più giovane docente,
il più giovane
di tutto.
Il più giovane dichiaratore di questa frase: il problema dell'età media dei laureati in Italia esiste, detto da lui che era il più giovane di tutti, diciamo, aveva, come dire, questa frase che poteva rimanere al bar, diciamo, del sottocassa.
Che a 29 anni era ordinario per merito, ovviamente, ovviamente. E sempre per merito sottosegretario, suo padre non c'entrava niente.
Non c'entrano. Oh, e quindi, diciamo, questa frase che dal bar era assurda agli onori delle prime pagine, non lo ricordiamo, chi vuole andare a vedere Repubblica del 24 gennaio 2012 può controllare, e beh, al più giovane di tutti, il problema dell'età media della laureati in Italia era la domanda che doveva essere fatta. Bene, falso. Sempre questa indagine OCSE ci dice che l'età media dei laureati italiani è più bassa rispetto alla media OCSE, cioè noi qui siamo, è uno dei dati positivi, ci sono dei dati positivi, nel senso siamo al di sotto della media OCSE, e in questo caso i laureati italiani si collocano, vediamo, sì, nelle prime 10 posizioni, al decimo posto mi pare, e quindi i nostri studenti sono un po' più rapidi rispetto agli altri. Adesso questo non vogliamo dare, sì, un valore né di merito, come viene fatto, alla anzianità o meno del conseguimento del titolo di studio, però diciamo che quella frase era falsa. Così come era falsa l'altra affermazione, è falsa, che metteva in dubbio che sia utile per un paese avere molti laureati. E quindi siamo sicuri che questo paese davvero abbia bisogno di più laureati? Si chiedeva la voce.info. Unita a questa, per chiudere, ma che benefici ha un laureato in Italia rispetto a uno che la laurea, uno studente o una studentessa che la laurea non ha, che magari ha soltanto il diploma? Che ritorno economico ha un laureato? Che possibilità di trovare lavoro? Bene, in realtà ci si dice sempre che tutti questi benefici non ci sono, che Oscar Giannino nel gennaio di quest'anno twittava: 50.000 universitari in meno vuol dire che i giovani non sono fessi, vedono l'università senza merito come inutile. Falso, perché l'OCSE calcola che il reddito dei laureati rispetto a quello dei diplomati è in Italia del 48% in più, quindi, come dire, a lungo andare, se c'è possibilità di guadagnare, di fare un lavoro che possa mantenere, sopravvivere, diciamo far sopravvivere una persona, forse è meglio laurearsi, che i benefici pubblici di avere un laureato in un paese, in Italia, sono 3,7, quasi 4 volte maggiori rispetto ai costi pubblici. Ripeto, avere un laureato è un vantaggio per la società di 4 volte rispetto a uno che non è laureato, e la media della popolazione dell'età tra 25 e 34 anni, quindi quante persone sono laureate, quante studenti, quanti giovani sono laureati in Italia nella fascia di età tra 25 e 34 anni, beh, in Italia non ci sono molto laureati, noi siamo 30, sono pochi laureati, 34, siamo 34esimi su 36, soltanto la Turchia e il Brasile hanno una media peggiore. In Italia il 21% di persone intorno ai 30 anni che è laureata. Questi sono i dati.
Come dire, a noi ci sembrava che questa gente mentisse, adesso glielo dice pure l'Ox e l'abbiamo scoperto, quindi Giavazzi, dimettiti da quello che stai facendo, cioè l'editorialista del Corriere della Sera, credo.
Sì, ed è veramente impressionante, sono veramente impressionanti questi dati che abbiamo letto e che non a caso risultano con chiara evidenza in buona sostanza solamente dal sito roars.it che abbiamo citato all'inizio, perché non è appunto un caso il fatto che sulla stampa nazionale abbiano trovato pochissima eco, come dicevamo, un articolo sul Manifesto, l'articolo di Olivieri da cui abbiamo iniziato e veramente poco altro, credo che il Fatto se ne sia interessato e basta, perché per il resto la stampa nelle stesse date in buona sostanza e in particolare Repubblica sembra aver intrapreso una vera e propria crociata contro l'università pubblica e sulla base dei dati di un'altra ricerca, diciamo così, chiamiamola ricerca, sulla base di quelli che sono i dati che derivano dall'ANVUR, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, che per giorni hanno trovato spazio sulle pagine di Repubblica, del Corriere e così via dicendo. E questi dati evidentemente dicono altro, dicono tutt'altro rispetto all'università e soprattutto, come abbiamo potuto vedere tutti, contribuiscono e hanno contribuito a generalizzare e a diffondere l'idea che sia necessario, per capire come va la qualità della ricerca in Italia, stilare delle classifiche di merito dei singoli atenei e poi delle singole facoltà, e le abbiamo viste tutti queste classifiche sintetizzate sulle pagine, ripeto, in particolar modo di Repubblica. Abbiamo appreso che la migliore università italiana è Bologna e poi, diciamo, seguita da Siena e così via dicendo, o forse Siena seguita da Bologna, ma è poco importante qui. E quali sono le ricadute della diffusione dei dati che interessano così tanto alla stampa, diciamo così, generalista, alla stampa? E sono prima di tutto appunto generalizzare l'idea che ci sia necessità di fare una graduatoria, ma poco spazio è stato dato invece alla questione di come questa graduatoria è stata realizzata, secondo quali criteri. Già l'articolo di Olivieri avvertì, parlando dell'ANVUR, che questi criteri non erano stati assolutamente condivisi dalla comunità scientifica, ma erano stati di fatto calati dall'alto, quindi calati dall'ANVUR, e che erano sostanzialmente mutuati su quelli che sono dei parametri presi di peso dal mondo anglosassone e dalla valutazione della qualità della ricerca nel mondo anglosassone. Però forse è opportuno capire un pochino secondo che criteri è stata valutata una cosa così complessa come la ricerca italiana. Prima di tutto, diciamo, si è presa in considerazione appunto la qualità della ricerca, che è stata valutata secondo criteri che in prima battuta sono fondamentalmente quantitativi, cioè il numero delle pubblicazioni che ogni ateneo, che ogni facoltà o che ogni dipartimento o comunque che ogni settore ha prodotto. Quindi tu puoi aver fatto la ricerca del secolo, ma se l'hai scritta in un articolo, quello sostanzialmente vale uno. E poi la qualità stessa dei contributi, è evidente, nessuno pensa che siano stati letti tutti i contributi segnalati dai singoli ricercatori, ma è stata valutata secondo criteri cosiddetti bibliometrici, che in particolare un articolo di Tito Boeri sulla Repubblica del 17 luglio esalta e propone addirittura di considerare come gli unici criteri di valutazione della qualità della ricerca italiana. Quali sono alcuni tra i parametri di questi criteri bibliometrici? Prima di tutto la qualità delle riviste su cui si pubblica. Ci sono riviste di classe A e riviste di classe B. Le riviste di classe A, caratura internazionale, sono, come tutti possono intuitivamente diciamo comprendere, quelle a cui si accede attraverso sistemi lobbistici, fondamentalmente di baronato, ma diciamo un qualunque ricercatore non supportato da un sistema potente difficilmente potrà accedere a pubblicare su una rivista di questo tipo. Un altro criterio è il numero delle citazioni che un articolo ha avuto nelle banche dati e nelle pubblicazioni. Quindi non è importante cosa scrivi, puoi anche scrivere delle cose assurde, molti ti citano per dire che hai detto una sciocchezza, però comunque fai citazioni. E tant'è vero appunto che per quanto si sa c'è chi si industriava anche in questo senso, insomma. Dopodiché un altro criterio è quello, e questa è la cosa a mio avviso più stupefacente, e in qualche modo che tiene conto della quantità dei finanziamenti che già vengono erogati a vari livelli ai singoli atenei, cioè in particolar modo della quantità di borse di studio di cui i singoli atenei dispongono in rapporto alla popolazione studentesca. Cosa significa questo? Significa che, essendo questo uno dei criteri che viene preso in considerazione, ci sono atenei che hanno risultati elevatissimi a livello di qualità della ricerca sulla base delle valutazioni, sia pur distorte, che abbiamo enunciato prima, però comunque risultati elevati, che precipitano in questa classifica perché, essendo grandi atenei, mega atenei, hanno un cattivo rapporto borse di studio numero di studenti. Quindi si instilla nel giovane, per esempio, che deve fare una scelta di facoltà universitaria, che sia meglio frequentare un'università in cui ci siano diciamo un'università piccola, magari con pochi insegnamenti e con bassa quantità della ricerca, perché forse così potrà accedere in futuro a una borsa di studio, e sappiamo bene come vengono gestite poi le borse di studio in questo ambiente. Tutto questo, diciamo, nonostante il fatto che diciamo l'università pubblica, come viene riconosciuto anche dalle pagine dei giornali, oggi sia a livello di finanziamenti alla canna del gas. E di fatto l'università pubblica ha assistito a una riduzione costante dei fondi destinati alla ricerca. In termini nominali, il fondo di finanziamento ordinario, cioè il fondo che serve a pagare il personale delle università pubbliche, ha perso quasi 1 miliardo dal 2009 al 2013, e questo anche diciamo è stato possibile realizzarlo grazie al blocco del turnover, che è impressionante all'interno dei dipartimenti universitari. Si tratta di un calo di più del 10% rispetto alla dotazione iniziale. È messa ancora peggio proprio a livello di ricerca. Basti pensare che l'ultimo bando per i progetti di ricerca di interesse nazionale, il PRIN, che eccede evidentemente il finanziamento ordinario ed è il principale programma italiano di finanziamento della ricerca di base, distribuirà in tutto 39 milioni a fronte dei 175 del bando precedente. Per dare un'idea di che cosa significa questo, bisogna pensare che un finanziamento dell'European Research Council per singolo progetto ricercatore vale più di 1,5 milioni di euro. Questo significa che con i soldi del PRIN ad oggi si possono finanziare 26 progetti di ricerca su tutto il territorio nazionale. Nonostante questo, nonostante gli stipendi dei docenti e dei ricercatori universitari siano bloccati da 4 anni, nonostante il fatto che siano stati decurtati del 30% i fondi delle borse di studio, che siano stati rivisti i criteri delle graduatorie di accesso alle borse di studio, che siano state aumentate più del 20% le tasse universitarie, molti in Italia pensano, e molti sono indotti a pensare, che la strada per uscire da questa situazione non sia finanziare la ricerca e finanziarla in qualche modo generosamente e senza valutare quelli che possono essere i risultati immediati, il numero di citazioni, la sede in cui una determinata ricerca viene pubblicata. ma pensano che la soluzione sia quella appunto di creare graduatorie, e di legare il miglioramento della qualità della ricerca italiana a una politica di incentivi, che deve tenere conto di quelle che sono le graduatorie dell'ANVUR e distribuire addirittura il fondo di finanziamento ordinario, quindi il fondo di finanziamento sulla base del quale si pagano gli stipendi al personale universitario, agganciarlo alle graduatorie dell'ANVUR costituite così come abbiamo detto. È una posizione a mio parere scandalosa che ha trovato ampia eco sulle pagine di Repubblica, in particolar modo per bocca e per mano anzi di Tito Boeri, che addirittura propone una politica coraggiosa, di grande coraggio, cioè stabilire una quota del fondo di finanziamento ordinario che parta dal 30% e arrivi al 50% dei finanziamenti dell'università italiana, cioè le università poco meritevoli sarebbero decurtate addirittura del 50% dei finanziamenti ordinari.
Chiudere il quadro, almeno questa mattina, della mania, di questa ossessione di fare, di stilare classifiche da leggere, da interpretare secondo convenienza, beh, diciamo che spicca in questa attitudine la Fondazione Agnelli. Fondazione Agnelli che si occupa da sempre di scuola, che stila classifiche molto discusse e discutibili anche delle scuole superiori del Piemonte, della Lombardia, e che ieri proprio, pochi giorni fa, il 18 luglio, ma è stata data notizia da sempre Repubblica ieri, pubblica questo confronto internazionale, questa indagine sempre internazionale, che si chiama, fa parte del World Management Survey in School, che va a esaminare il ruolo dei dirigenti scolastici. Una volta venivano chiamati presidi, oggi si chiamano dirigenti scolastici. Questo confronto risale a 2 anni fa, è un'indagine svolta nel 2011. Gli stati in cui è stato svolto sono in Europa sono l'Italia, la Germania, la Svezia e il Regno Unito, e a questi sono stati aggiunti ovviamente gli Stati Uniti e il Canada, e sono state prese è stato preso un campione in Italia di 338 presidi, dirigenti, che hanno subito una intervista da formatori, da operatori formati appositamente, composta da 23 domande di un'ora e mezza circa in profondità, per analizzare le abilità manageriali dei dirigenti scolastici e le loro capacità di organizzare il sistema scuola. La prima segnalazione è che questa modalità di intervistare i dirigenti è una novità, se vogliamo, rispetto agli studi precedenti sia dell'Ocse e di altre di altri enti, perché viene detto esplicitamente che non sono molto attendibili le indagini fatte su autovalutazione, su domande alle quali i dirigenti possono rispondere senza un controllo, e quindi questa è un'indagine che invece mette i voti ai dirigenti dopo queste lunghe conversazioni. Cosa viene fuori? Beh, anche qui la Repubblica ieri dava notizia, e il titolo è neutro, come potete sentire: voti più alti con il preside manager, ecco la ricetta della scuola perfetta, diciamo un titolo neutro per un'indagine neutra. In realtà il titolo è perfettamente coerente con lo spirito, con l'obiettivo dell'indagine. Questa è una tipica indagine che ha la tesi, parte da invece avere un'ipotesi, andare a vedere se è vera o falsa, parte dalla tesi e vuole dimostrare in qualsiasi modo questa tesi. L'indagine di prima dell'Ocse è un'indagine che non piaceva, è stata rimossa perché non poteva essere interpretata, manipolata, i dati sono chiari, le smentite sono evidenti. Qui invece si possono interpretare e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Qual è l'implicazione che viene enucleata da questa indagine? È che i presidi più bravi producono delle scuole migliori. Vediamo, perché questo non è falso, a mio avviso. Questa è una mia interpretazione, quindi diciamo chiunque non si trovi d'accordo può farcelo educatamente sapere.
Lo 06 49 17 50 se volete. Ecco.
Se volete, sì. Allora, andiamo subito ai risultati, così non perdiamo tempo. Allora, i voti sono stati dati, voti ai presidi. I presidi potevano prendere il voto da 1 a 5. In Italia il voto, la media, è 1,98, quindi 2. Se traduciamo in decimi, che è il nostro sistema diciamo più diffuso, 4. I presidi italiani prendono un bel 4. La media è leggermente più alta del 2, siamo intorno al 2,7, e di questi altri paesi la punta è la Gran Bretagna con 2,96, con quasi 3, quindi sfiora ma non arriva alla sufficienza. Quindi il primo dato è che i voti per i presidi di queste sei nazioni sono tutti insufficienti secondo i parametri in Italia sviluppati dalla Fondazione Agnelli. Preciso che la Fondazione Agnelli non ha agito da sola, ma si è fatta aiutare in questo dall'Università di Cagliari e con i finanziamenti della Regione Sardegna. Allora, come si arriva a questo ritardo dell'Italia rispetto a queste sei nazioni, un ritardo che abbiamo visto piuttosto lieve? Bene, Fondazione Agnelli ci fa sapere che sono due i problemi. Uno, i vincoli istituzionali, che sono la legislazione scolastica, che è troppo pesante a loro avviso, e il fatto che i dirigenti non possono scegliersi la propria... Sto leggendo, impossibilità di scegliersi la propria squadra, tra virgolette, di docenti e tecnici. Quindi il primo problema che si pone la Fondazione Agnelli è per questi vincoli, i legacci, no?
Questi poveri Agnelli sono pieni di legacci, c'hanno una fabbrichetta di automobili e c'hanno un sacco di legami che li trattengono, non possono così pagare 200 euro un operaio, c'hanno veramente problemi, no?
Sì, diciamo che questo potrebbe essere un peso, però nella slide successiva, nella pagina successiva, in realtà viene fuori che non incide minimamente, anche se sarebbe ovviamente nella loro ottica assolutamente necessario che il proprio dirigente scelga la propria squadra, un po' come il presidente una squadra, l'allenatore. Una squadra,
cioè sarebbe fondamentale l'assunzione diretta degli insegnanti da parte, certo, del preside. Questo
sì,
è quello a cui si vuole arrivare.
Ma è scritto, salvo poi essere smentita la pagina successiva, che ha come titolo: non è una mera questione di vincoli istituzionali, cioè ammesso che si possa superare questo, ciò automaticamente
non va bene.
E quindi viene messo che, ecco, addirittura il ritardo è tanto più accentuato quanto meno stringenti sono i vincoli istituzionali, quindi contraddice esattamente questo. E il secondo problema evidenziato da questa indagine, che potete andare a vedere proprio sulla Fondazione Agnelli, quindi potete leggerlo, è che la selezione, la formazione iniziale in ruolo dei dirigenti scolastici, cioè come avviene la selezione, come si diventa dirigenti scolastici. E adesso poi vediamo la ricetta che la Fondazione Agnelli ci suggerisce, cioè a loro detta, giustificata da questa indagine. Ora, l'indagine cosa dice? L'indagine dice che il voto dei vecchi presidi, di questi 338 intervistati, prima della riforma del 1999, quella del 2000, dell'autonomia scolastica, i presidi che hanno risposto, diciamo, hanno preso il voto 1,96. Dopo la riforma, ma ancora prima del concorso ordinario, il voto che prendono questi presidi è 1,96, cioè identico a quelli, ai presidi della generazione, diciamo, vecchia, quelli che venivano fuori da anni di insegnamento e che terminavano la propria carriera con la dirigenza. Presidi, quelli dopo il concorso ordinario del 2006 prendono una media che è molto molto più alta, 2,17, cioè la differenza è 0,2. Una differenza che viene molto accentuata. Il grafico presente è un grafico, ahimè, che ha una pendenza leggermente superiore, ma non è una se una persona che è leggermente astigmatica la vede dritta questa rete, non so tu.
Io la vedo dritta.
Anche io la vedo dritta. Adesso se mi accosco, 0,2% la differenza si vede netta. Quindi, diciamo, i vecchi presidi sono meno abili di quelli moderni. Il dato molto più significativo invece, che sul quale la Fondazione Agnelli batte, è il seguente: hanno scoperto che nelle scuole con i presidi migliori, diciamo i presidi che non prendono 4 ma prendono 4,2, quindi che si potrebbe approssimare a un 4,5, anche se io di solito non approssimo i voti,
è una cosa che non faccio,
anche non facciamo, quindi che prendono 4 allo stesso modo. Bene, si è scoperto che in queste scuole i risultati invalsi sono leggermente superiori, sono migliori del 2%, 2,2%. Quindi il titolo "Voti più alti con il preside manager", in realtà di Repubblica, che ha dato in anteprima, è uno scoop che dà Repubblica a questa indagine. Nelle scuole in cui ci sono i presidi migliori, i risultati degli invalsi, quindi stiamo parlando di secondo scuola superiore, sono migliori. Se andiamo a leggere attentamente questa indagine, scopriamo che non è del tutto vero, che non raccontano tutta la verità, ammesso che i dati invalsi, possiamo prendere i dati invalsi come oro colato, cosa che ci è stata, come dice, siamo stati diffidati dal fare anche dalla neo ministra Carrozza, che quando sono stati pubblicati i dati invalsi ha detto: sì, attenzione, è vero, è necessario, però non è il verbo di Dio, non so, ho usato un'espressione del genere. Bene, noi eravamo certi, però diciamo non ci pare
anche
un paragone,
anche perché Dio non esiste,
non esiste quindi. Dio, quindi è un paragone per dire i dati invalsi,
ma la nostra coscienza sì,
sono fantasia pura. Bene, andiamo a vedere che i dati a cui fa riferimento la Fondazione Agnelli, prende i risultati invalsi del 2011 soltanto di matematica, perché quelli di italiano, ricordiamo, sono quei quiz che vengono propinati a tutti gli studenti, e in particolare a quelli del secondo anno delle superiori, in questo caso 15-16 anni, quelli di italiano la Fondazione Agnelli li ha cancellati perché le ritiene inattendibili, troppo facili sono stati quell'anno i test di italiano, quindi cancellati i test di italiano, perché magari veniva fuori che invece erano più bravi gli altri. Mi sono perso i risultati, vabbè, comunque vado avanti. E là viene fuori che quindi, diciamo, c'è un leggero miglioramento. La domanda che ci siamo posti è la seguente: ma questa implicazione che Fondazione Agnelli, anche Maria Novella De Luca, che riporta questi dati su Repubblica, presidi più bravi implica scuole migliori, risultati più alti, non può essere letta al rovescio, cioè dove ci sono scuole migliori, dove ci sono docenti che funzionano, studenti leggermente più capaci o più con un contesto migliore, questo comporta che il preside possa riesca meglio?
Non lo so, sinceramente non l'hanno proprio preso in considerazione, no. Ma è un problema di mentalità, di come guardi il mondo, se dall'alto verso il basso o viceversa.
O a pari, no, pari mai.
Oh, pari mai.
No, perché si dà scontato, il titolo della è molto diverso il titolo sul sito della Fondazione Agnelli, i buoni dirigenti scolastici fanno la differenza? Questa domanda anche qui molto neutra. La domanda è, ma se la scuola funziona meglio, forse non possono funzionare meglio i dirigenti? No, questa non viene proprio presa in considerazione.
Ma il finanziamento alla scuola pubblica italiana può fare la differenza? Chi lo sa, perché la Fondazione Agnelli non si chiede questo, invece che indagare il ruolo manageriale dei presidi, scoprendo il miglioramento dello 0,2%?
No, il 2%, ma solo di matematica, il 0,2% tra i vecchi docenti, i vecchi. Comunque, saltiamo tutti i risultati che vengono, come dire, spacciati come i presidi dei licei sono più bravi dei presidi o delle dirigenti dei studi tecnici, che il nord è migliore del centro, che è migliore del sud, che ci sono meno bocciati nelle scuole in cui i presidi sono migliori. Forse anche qui il rovesciamento, che mi pare molto più spontaneo, no? Ma forse dove ci sono meno bocciature, dove funzionano meglio le cose, e quindi anche il preside potrebbe avere un rendimento, no? Un voto migliore. No, anche qui non viene minimamente preso in considerazione tutto questo. Ultima osservazione, la specializzazione dei presidi, dei dirigenti scolastici migliori è quella scientifica, che prevale su quella umanistica, che a sua volta prevale su quella tecnica, cioè viene proprio fatta la solita graduatoria che noi sappiamo che viene fuori dall'Invalsi, che dice che esattamente che i licei al nord sono migliori dei licei al centro e del sud, le solite storie, che la figura del preside manager, di una persona di media in Italia di 59 anni e il 35% è donna, dando un risalto che è una percentuale molto
che il 65 uomo,
esatto,
in un corpo di lavoratori e lavoratrici che è tipo l'80% di donne e 20 di uomini,
esatto, e dato che è il secondo, quindi viene spacciato come positivo, ecco qui la Svezia ha il 44% di presidi manager donna, l'Italia 35, quindi molto bene, siamo secondi e non sesti. Però è il 35%, a me pare sempre piuttosto risibile, cioè per me è una conferma del fatto che più si sale di livello e meno si alzano le percentuali per le donne. E tutto questo porta a dire due cose. Vabbè, la frase scolpita è che un buon docente non è automaticamente un buon dirigente scolastico, questo è il motto della Fondazione Agnelli: se tu sei un buon docente non è detto che sarai un buon dirigente scolastico. E quindi questo cosa presuppone? Beh, presuppone che il reclutamento dei dirigenti debba essere diverso da quello che è oggi, deve essere, si spaccia qui per chiarezza, per linearità del percorso che ti porta a diventare dirigente scolastico, ma viene suggerito un canale differenziato, cioè il manager prima si chiamava preside, oggi si chiamano dirigenti scolastici perché è la scuola dell'autonomia dal 1999, dal 2000, deve diventare un manager, e quindi può benissimo ignorare la didattica, può benissimo non essere entrato mai dentro la scuola diciamo da adulto, ma
deve assumere, licenziare, tagliare e contenere le spese.
Sì.
Sì, procacciarsi i soldi, le risorse, questo fa, e questa è l'abilità manageriale che viene suggerita. E dunque quello che viene detto è che sia il preside deve avere una strada separata, ma anche i suoi supporter, così vengono chiamati, cioè il mid, in inglese è middle management, i vicepresidi, una volta erano i vicepresidi, traduciamo, i vicepresidi oggi si chiamano collaboratori, vicari, chiamateli un po' come volete, anche questi devono avere, diciamo, sì, possono essere insegnanti, possono sapere che cos'è un'ora buca a proposito della nostra trasmissione, possono sapere come fare un orario, cioè, però devono avere una formazione specifica.
Sì, devono avere una formazione specifica e devono avere una formazione scientifica, ovviamente, mi pare di capire, sì, perché sì, i presidi più smart, per adeguarmi al lessico, sì, mi sembra, sono, sulla base dei risultati dell'indagine Agnelli, laureati in materie scientifiche. Solo dopo vengono i laureati in materie umanistiche e poi laureati in materie tecniche, però è chiarissimo che si va verso la definizione di un profilo, che è un profilo manageriale, di una persona che non ha rapporti con la scuola, che viene calata nella scuola dall'esterno, appunto per assumere, licenziare, organizzare i quiz invalsi e valutare i risultati dei quiz invalsi per usarli come clave contro gli insegnanti che può licenziare e assumere.
Quindi senza ancora posti di lavoro per gli ingegneri delle risorse umane.
Esattamente, sì, sì.
E come dire, possiamo anche noi scolpire nella roccia una frase e dire che anche se hai i soldi d'Agnelli non è detto che tu dica cose intelligenti, e insomma possiamo anche forse mettere in discussione quanto ci dice la Fondazione Agnelli. Noi lo mettiamo, chi dirige la scuola italiana un po' meno.
Quindi dici che i finanziamenti alla ricerca non servono?
Sì, un po' meno, e tante, anche perché chi dirige la scuola italiana, e qui parliamo della ministra Carrozza, è impegnata a lanciare dibattiti pubblici di ben più ampio respiro, l'abbiamo detto anche stamattina in rassegna stampa, perché addirittura in prima pagina sul Messaggero, che insomma è grande quotidiano di Roma, sempre pronto a recepire il dibattito più alto che è presente in giornata, che oggi è quello su stop ai compiti d'estate da mamme ragazzi, un coro di sì per il ministro, perché pare che ieri, io questa cosa me la sono persa, la Carrozza proprio dalle pagine del Messaggero ha lanciato insomma questa sua grande idea, che
questa crociata, direi,
contro i compiti d'estate per gli studenti, e che è stata subito supportata da delle dall'intelligenza, insomma, di questo paese, il MOIGE, primo tra tutto il Movimento Italiano Genitori, che poi è in realtà una congrega di reazionari, vandeani, eccetera eccetera, ma anche altre associazioni di genitori, per esempio appunto l'AGE, Associazione Italiana Genitori, che è d'accordo nel merito, dice il presidente, però il problema, dice proprio così, è che a dare i compiti sono gli insegnanti, si sa chi li dovrebbe dare questi compiti. Però voglio dire, è un dibattito molto ampio, perché se voi fate una ricerchina, oggi ne parla di questo argomento anche il Sole 24 Ore, perché insomma
addirittura
sì perché voglio dire, le istituzioni di questo paese, quando c'è un dibattito alto, lo recepiscono,
sole alto. Oggi c'è Sole Alto,
lo recepiscono subito, e quindi si riporta insomma questa cosa. E poi pare che il problema per cui si legge poco nel nostro paese è perché ci sono da fare i compiti durante
le vacanze,
e anche Berlinguer, il bene amato, è intervenuto, perché quando si parla di scuola, del resto ha cominciato lui a distruggerla, sì, quindi è bene dargli sempre la parola, che dice
il
meglio,
nome proprio di Berlinguer, però
il nome proprio è Luigi, se non sbaglio, perché sono 42, comunque è Luigi, meglio leggere molto, serve educazione e non costrizione, quindi è meglio leggere che fare i compiti per le vacanze d'estate.
Ma non ti posso costringere a leggere, mi pare di capire.
No, ora te vai troppo per il sottile, però ecco, io mi sentirei, visto la come dire, l'urgenza di questo dibattito, mi sentirei che si porta anche paragoni con l'estero, nel senso, e anche in Francia dice c'è questo problema dei compiti per le vacanze. Io mi sentirei di rassicurare questi signori dicendo che i compiti delle vacanze non l'ha mai fatti nessuno nella storia della scuola.
Semmai qualcuno le ha dati come docenti, gli studenti hanno scelto.
Ma noi, le generazioni prima di noi, chi è oggi a scuola, nessuno l'ha mai fatto, quindi tranquille. È un gioco che gli insegnanti fanno, e comunque siamo contenti che la ministra, insomma, abbia così arricchito il dibattito pubblico di questa, insomma, di un tema centrale per l'istruzione italiana. e non perdiamo tempo a parlare di robe tipo appunto di cui abbiamo parlato fino adesso, finanziamenti, no?
Borse,
finanziamenti,
di borse di studio,
parliamo di questo e direi che con questo forse possiamo andare a conclusione. Auguriamo buone vacanze a tutti gli studenti e le studentesse, anche a tutti i docenti, i lavoratori e le lavoratrici della scuola, e vi mandiamo un po' di musica in attesa delle 13 quando andrà in onda il GR di Radio Onda Rossa. Prima ancora risentiremo la piazza dove c'è il presidio contro la rinomina di Moretti, amministratore delegato di Ferrovie Italiane.